Maestro, dove abiti? E Gesù non gli ha risposto in via Pigafetta o via Matte la Pesca 45-48. Gli ha detto venite e vedrete, perché solo chi vede, chi ha contatto con la persona che l'ha invitato, sa chi è quella persona. Anch'io sono stato chiamato. Anch'io ho sperimentato, amici miei, il venite e vedrete. Ero bambino, 10 anni, 1943, giugno. Avete sentito come l'Evangelista Giovanni puntualizza, erano circa le 4 del pomeriggio. Anch'io posso dire la stessa cosa. Era il giugno del 1943, quinta elementare. Perché i fatti che ti cambiano la vita li ricordi nei minimi particolari. Mia mamma, severissima ma dolcissima come la Franca, mi aveva chiuso a chiave in casa perché pensava che scappassi, cioè a fare il bindolo, come si dice in perugino, no? Brigantello. E quando io ho bisogno di lei, mamma, e mi apriva. Quel giorno in punta di piedi io non ho sentito la mamma che apriva, ma sto ragazzino era in cucina, aveva messo il tavolo in mezzo, avevo messo un asciugamano sulle spalle, chiaro, ho preso un bicchiere da champagne, e mia mamma prendeva delle polverine per la farmacia, aveva delle ostie, e io ho preso quell'ostia della farmacia, quel calice, e dicevo la messa in latino. Accipite, hoc est enim corpus meum qual provevis et. La mia mamma si è fermata, dice, sta matto il figlio, dice, ma che sta parlando? Ha tolto le scarpe, le ricordo come fosse adesso, ha tolto le scarpe, pensate, si è avvicinata e urigliando, non me ne sono accorto, ho continuato, ho preso il calice, hic est enim calix sanguinis mei, dice, ma questo è matto davvero il figlio? Ma che fai, figlio mio? Entra in cucina, ci sto dicendo la messa. Amici, era il primo incontro con Gesù. Il secondo incontro, il 3 novembre del 43, tempo di guerra, quando entrai in seminario, e fu provvidenziale perché io vivevo a Borghetto di Prepo, un ambiente popolare, tanto amici, tanto cari, ma tanto bello, ma anche pericoloso. Era l'ambiente dove io potevo prendere direzioni diverse. E se il Signore non mi avesse portato via, chissà che io sarei stato un delinquente, perché avevo degli esempi terribili di uomini criminali con i quali avevo fatto confidenza. E avevo delle ragazzine che non erano per il giusto verso, che alla mia mamma non piacevano. Pensate che mi contava i secondi, quanti secondi impiegavo per scendere le scale, temendo che mi fermassi con queste persone che lei stimava non fossero giuste. Giusto? Il 3 novembre io sono andato in seminario a Corciano, tempo della Calaverna, chi è anziano se la ricorda, eh? Andato a Corciano a vedere, ancora a Corciano, sono chiuse le finestre coi mattoni, furono chiuse quell'ottobre, quel novembre lì. Un freddo terribile, da morire, i geloni, chiaro? La mattina per alzarci e lavarci, va a prendere le scarpe e col tacco delle scarpe spezzare l'acqua del catino, era tutta gelata. Amici miei, perché io ricordo questa data? Perché fu la data in cui io lasciai mio nonno, che mi adorava. Nonno, scoccomi io, il tuo nonno se va via, muore le crepacore, punta al monte, e l'anno è morto le crepacore e di vecchiaia. Io sono andato figlio di commercianti, benestanti, avevo il negozio di generi alimentari che sfamava tutta la zona di Borghetto di Prepo con i resti che la mamma raccoglieva alla fine della giornata. Sono Elisa, già avrà le fettine di pane, qualche bocconotto, un pochino di zucchero. Vieni tesoro, vieni qua. Era aperta per tutti, l'animo della mia mamma e l'animo della Franca, uguale. Io sono andato a soffrire la fame in seminario, io che non avevo niente, a cui non mancava niente. La mia mamma veniva a trovarmi ogni 15 giorni, Ciccoccoli, che bisogno? Di niente. Sentite che roba, di niente. E facevamo la fame. Mi portava una bottiglietta di olio, quelle bottigliette di gazzosa della volta, 30 centilitri, no? Che doveva servire per condire il pane la mattina prima di andare a scuola, l'unico alimento, il pane, che non ci è mancato. E lo mettevamo in mezzo alle gambine, era tutto gelato, no? Quella marma, su quella l'asta di marmo al refettorio, e per quelle piccole gocce e condire quella fettina di pane che ci sosteneva fino a pranzo. Amici, io non mi sono mai lamentato. Quelli che non mangiavano a casa si lamentavano sempre. Questa è la mia chiamata in seminario. Io ricordo come, grazie di Dio, il Signore mi ha sollevato da una strada che potevo percorrere, avevo tanti pericoli. Mi ha sollevato e mi ha tolto dal pericolo. Ed eccomi qua, in mezzo a voi. E lo ringrazio il Signore. Una strada difficile, ma sempre sostenuto dall'amore del Signore e della mia famiglia. Ma perché sono andato in seminario? A che fare? Io non ho avuto un'educazione cristiana come voi l'avete avuta adesso da me. I miei preti di allora non erano come oggi, purtroppo, non erano come... erano brave persone, ma non ci davano niente, non ci insegnavano niente. Io ero nudo, scoperto, affamato di verità di Gesù. Io l'ho scoperto in seminario per essere discepolo di Gesù. Vedete, anche i discepoli di Gesù, quando il Signore li ha chiamati, hanno cambiato nome, hanno cambiato missione. E loro si qualificavano non come figli di Zebedeo, figli di Pasqualino, oppure lo zelota, il pubblicano. No, io sono il discepolo di Gesù. Era una connotazione tipica di coloro che avevano scelto una nuova strada, una nuova missione. Sentite che meraviglia. Siamo nel primo secolo. San Giovanni era quasi morto da poco, 102-103. Il suo discepolo Policarpo, c'era una grande persecuzione, fu catturato per essere processato perché cristiano. Sentite che roba, eh? Discepolo di Gesù e testimone. Il proconsole esorta Policarpo e dice: giura e io ti libererò, insulta Cristo. Policarpo rispose: da 86 anni lo servo e non mi ha fatto nulla di male. E come potrei bestemmiare il mio re e il mio salvatore? Ti illudi che io giuri sulla fortuna di Cesare, se fa finta di non sapere chi io sia. Ascolta dunque quello che ti dico con franchezza. Sono discepolo di Cristo. Un araldo allora andò e, gridando per lo stadio, diceva per tre volte: Policarpo ha giurato, ha confermato di essere discepolo di Cristo. Poco dopo lo mandarono a rogo e prima di morire disse: Signore Dio Onnipotente, ti benedico perché mi ha reso degno di essere annoverato nel numero dei testimoni e di condividere il calice del tuo Cristo. Siamo nel 177. In furia la persecuzione anche in Francia, a Lione, prendono i cristiani per ucciderli, no? Prendono un tizio che si chiamava Santo. I carnefici lo torturavano per strappargli qualche frase compromettente, ma non riuscivano a fargli dire né il suo nome, né la nazione, né la città, né se era schiavo o se era libero. A tutte le domande il latino rispondeva: Christi discipulus, Christianus sum, io sono cristiano. Questo era il suo nome, la sua città, la sua stirpe, il suo tutto. Io, nel novembre del 43, sono andato in seminario per essere discepolo di Cristo. E anch'io, come lui, ho detto da allora: Christianus sum, Christi discipulus. Amici, i sacerdoti dovrebbero essere non solo discepoli, non solo martiri, ma anche imitatori di Cristo. Sentite cosa scrive il mio caro carissimo Ignazio di Antiochia, se vedesse la sua Siria oggi tormentata, distrutta. Povero Ignazio. Quell'Ignazio che veniva a Roma per essere mangiato nell'anfiteatro Flavio dai leoni. Sentite cosa scrive, eh? Io vado verso Cristo, verso, era l'Occidente, Oriente-Occidente, no? L'immagine che è suggerita nella sua situazione dice: io vengo dalla Siria per Roma, a Roma per essere dato in pasto alle fiere, alle bestie. Andando dall'Oriente all'Occidente, il suo viaggio gli appare come quello del sole che va verso il tramonto per, udite, risorgere ancora. Scrive Sant'Ignazio. Perdonatemi, fratelli, io so cosa mi conviene. Ora comincio ad essere un vero discepolo di Gesù. Nessuna cosa visibile o invisibile mi impedisca di raggiungere Cristo. Il canto della comunione, chi mi separerà? Eccolo. Il fuoco, la croce, le belve, gli strazi, le ferite, gli squarci, le slogature, le mutilazioni, lo stritolamento di tutto il corpo, i più malvagi tormenti del demonio vengano su di me purché io raggiunga Gesù Cristo. Io cerco colui che morì per noi, è lui che io voglio, lui che è risorto per noi. Ma Gesù Cristo, scusatemi, ma perché ha chiamato Pietro, Giovanni, Andrea? Per fare che? Per fare la sua famiglia, la sua ecclesia, la sua assemblea. Ha scelto questi discepoli per annunciare un cammino di salvezza e di gioia. Quante volte Gesù prima di morire ha detto: io voglio darvi la mia gioia, che la mia gioia sia in voi e la mia gioia sia piena. Ma allora, io mi sono chiesto, mi chiedo ancora, ma se i sacerdoti dovrebbero essere coloro che hanno una gioia che sprizza da tutti i pori, ma perché oggi ci sono più preti? Cardinale, c'è il nostro prete, il vive una volta al mese, de grazia. C'ha 5 parrocchie, povero Cristo, ma che da fare? Globetrotter, tutto il giorno a camminare, non un incontro con i bambini, non per i malati, non per un corridore, per dire 4 parole che non servono o servono poco. Non c'è il cardinale, ci mandi in prete, sì, lo stampiamo. Non c'è un pretificio, Non si stampano i preti, amici. I preti vengono dai grembi fertili di famiglie cristiane. Il Signore può prendere anche, guardate Sami per esempio, lui viene da una famiglia il cui papà è musulmano, chiaro? Certamente non vorrebbe, né vuole che lui si faccia sacerdote, ma lui fa la sua strada, il nostro ragazzino no, il nostro ragazzo. Il Signore pesca dappertutto, pesca dove vuole, ma soprattutto normalmente pesca nei grembi fertili di famiglie, soprattutto di mamme che partoriscono la fede dei loro bambini, come la mia mamma. Io non vi dico quante sono le motivazioni per cui i preti non ci sono più, le lascio a voi. Uno, perché non prendono moglie? Dateci pure la moglie, chi ce l'ha la vuol mandare via, chiaro, e chi ce l'ha ci vuole entrare, potrebbe essere la soluzione. Non lo so. Cioè, ma i tempi sono cambiati. La Chiesa si dovrebbe aggiornare. Tante volte lo sento dire da voi. Cioè, l'uomo ha spostato il centro dei suoi interessi. La pressione materialistica della vita, per cui la vita si è posta in orizzontale, non più in verticale. Chiaro? Ma vi propongo io questa riflessione. La perdita del senso del sacro, dell'essenziale, per cogliere l'immediato, l'effimero e il precario. In settimana si è ammazzato non il ragazzino di Ripa, un ragazzo giovane come voi, che è nella vita, con la sua fidanzata, uno stipendio favoloso. Settimana. Una prospettiva di lavoro meraviglioso, ville, automobili, mare, montagna, ragazza, tutto. Si è ammazzato. Pensate, sono andati in camera, hanno visto un biglietto. Sapete che c'era scritto? Dalla vita ho avuto tutto, ma non so perché vivere. Commentate dove? Tutto. Non è che era disoccupato, era un bel ragazzo, bella ragazza, il matrimonio futuro. Non ho, tutto ho avuto dalla vita, ma non so per cosa vivere. Commentatelo voi. Un altro motivo di riflessione è l'incapacità di un amore alto, sublime, in perenne donazione nel sacrificio. Perché falliscono i matrimoni? È lo stesso motivo per cui non ci sono i preti. Capito? Perché non siamo più capaci di amare in modo totale, esclusivo, alto, un amore denso come quello della mia sorella, della mia mamma, che ci hanno insegnato il sacrificio donandosi. Amici, altre volte ve la racconterò, sono episodi che mi hanno formato e mi hanno temprato come uomo di sacrificio. Io ho sofferto nella vita, ma sempre con tanta gioia, perché l'ho visto. La mia mamma era una maestra, senza parole, era con gli esempi, capito? Io ho visto in casa mia cos'è la sofferenza, cos'è il coraggio, cos'è essere prostrati dal fallimento economico. Mia sorella a 10 anni è stata malata, 10 anni, abbiamo venduto tutto, e là dove è la piscina lassù via Pellini c'era il campo dei miei fiori, dei miei milioni di fiori, dei migliori gradioli, dei migliori crisantemi. La mia mamma ci diceva: figlio mio, il dolore ci ha prostrato, ci ha ammazzato, ma il Padre Eterno ci ha dato, guarda. Così mi ha fatto la mamma, guarda, e mi disse, è la fede, le mani e la fede, sta tranquillo, risorgeremo. E siamo risorti, abbiamo comprato un sacco di case, un sacco di negozi. Prima di morire, vendete tutto. Vendete tutto! Voi che avete sperimentato la ricchezza e la miseria. Io nel 44 ho rischiato, oggi perdonatemi se sforo, Oggi, nel 44 io ho rischiato di essere cacciato dal seminario perché non pagavo 1.000 lire di retta. Venne un signore, io ancora ho la faccia rossa, e mi disse: tieni figlio mio, se no ti caccio dal seminario. E io ricordo la faccia rossa e l'umiliazione di stendere la mano. Ma noi siamo risorti. Un altro motivo per cui non ci sono i preti: noi abbiamo abbassato l'asticella dei valori. Noi ai ragazzi di oggi non proponiamo più la virtù, la santità, il coraggio, il 10, il 6 sindacale. Basta che siamo promossi. Di qui la disaffezione ai valori, disaffezione alla scuola. Amici, ecco, genitori che mi ascoltate, i ragazzi miei lo sanno. Punta il 10, 8 lo prendi, se punti il 6, prendi 5. È uno slogan mio. I miei ragazzi lo sanno, e noi vogliamo dai nostri ragazzi sempre il massimo, non per essere orgogliosi, ma per realizzare bene te stesso. La crisi delle famiglie: non sono più scuole di sacrificio, di donazione, di amore, ma i nostri figli oggi, ma che vedono a casa? Che vedono? Molto spesso, ma anche i genitori, vanno e vengono a tutte le ore, 3-4 del mattino ritornano, e l'albergo con vai e vieni, se mangi non si mangia, se va di là. Ma i genitori, il contatto dei figli non c'è più, purtroppo, non si vedono più. Ultimo, la mancanza di esempi luminosi che incidono e segnano la vita dei giovani. Io ho incontrato figure luminose nella mia vita, tante, tante. Ecco perché sono stato un umile discepolo. Ho imparato, ho imparato. 1947, puntate le stellate. Piazza 4 novembre, Corso Vannucci, Piazza dei Giardinetti, un pienone di gente. Parlava l'onorevole Medi, Enrico Medi, il grande matematico scienziato. Queste mie orecchie udirono queste parole. Sacerdoti, siete le persone più importanti del mondo. Solo a voi Dio ubbidisce. Quando lo chiamate sull'altare durante la messa, il Padre Eterno che manda il suo figlio, quando lo chiamo io, siate santi, perché se non siete santi siamo tutti perduti. Padre Pio, amici, diceva: è più facile che un mondo si regga senza sole che un giorno senza Eucaristia. E io vi dico, se un giorno non venga mai, non ci sarà un prete che celebri la messa, questo giorno segnerà la fine del mondo. Ma Cristo chiama anche oggi? Sì che chiama. Ieri chiamava nel silenzio delle famiglie povere e numerose. Oggi non sono più neanche i figli, c'è mezzo figlio per famiglia, che chiami? Una volta erano 3, 4, 5, 6, e di queste famiglie c'erano due preti, due suore, e li chiamava. Oggi mancano i figli, prima, manca la materia prima. E secondo, non c'è più nella famiglia quello spirito cristiano, c'è lo spirito pagano. Chi comanda? La televisione. Chi comanda? Non so chi comanda in casa vostra, ma non comanda certamente il rosario. Vi ricordate quando i fidanzati, io ste cose le ho viste, torna al camino, di fronte allo spiedo che girava con gli uccelletti, la lonza, queste cose me le ricordo, con l'alloro che profumo, e si faceva il penonto. E che roba è sta roba? Semplice, è tutto colesterolo. Oggi non si possono più mangiare queste cose, no? C'era lo spiedo che girava e il contadino che, anche la mia famiglia, fiettava quelle fine lenchine e mezzo, croccanti, profumanti di forno, e mentre lo spiedo girava, un sotto e un sopra. E i fidanzati, e dopo la cena c'era il nonnino, buoni tutti intorno al fuoco, nel nome del Padre e del Figlio, e il ragazzo ci andava dalla fidanzata finché le preghiere non erano finite. Capito? Il rosario. Sarà stato troppo, sarà stato, che ne so, giudicatelo voi, però questo era il tempo di allora. Allora il Signore pescava nelle famiglie dei semplici, degli umili, dei poveri. Oggi dove pesca? Oggi pesca molto spesso nella vita dei ragazzi che non hanno un senso, pesca nell'abbondanza dei beni, della carriera, del successo, della ricchezza. Ma tutto questo, ho tutto, non so perché vivo. Non coprono le profonde esigenze dell'anima. Sant'Agostino, no? Signore, tu ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Leopardi, ciò che desideriamo è più bello nel desiderio che nel possesso. Tutte queste cose le sappiamo tutti, la vita è maestra, ma non siamo cocciuti, non le capiamo questa storia. Cicerone, buon'anima, diceva: historia magistra vitae, ma tonto, chi ha insegnato niente la storia? Nome in capoccione, ma la sua esperienza finché in cecale, e tutto il resto non importa niente. Chiudo, amici. Oggi si corre, c'è una vita frenetica, insensata. Per sentire il Signore bisogna fermarsi, riflettere, fare deserto, per potersi decidere e dire come Samuele, quando ti chiama, parla, che il tuo servo ti ascolta. Io gliel'ho detto. Simone ha un compito tremendo. Io ho detto al Signore, fammi campare 3 anni ancora, ho bisogno di plasmare sto figlio mio. Bravo, bravo, bravo. Però deve, per dirigere questa parrocchia, che non è come le altre. Me lo dicono tutti, ma io lo so perché. Perché lo spirito di amore che aleggia, guarda, aleggia nella mia sorella, voi l'avete respirato e tutt'oggi lo respirate. E a Simone gli ho detto, ricordati, non fare il prete in questa parrocchia se tu non respiri l'anima di Franca. E quest'anima della Franca donalo a tutte le persone che incontrerai nel tuo ministero. Grazie a tutti, grazie.